Siccome si registra, buonasera a tutti i presenti. No, noi ci siamo, io do il benvenuto a voi. Allora, tenuto conto ovviamente anche che certe cose ne abbiamo già ampiamente parlato anche in riunioni precedenti, io cercherò, hai ragione, sì, brava, vedi? 6, 6, 4, 10. Siamo tutti. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molesti Samuele. Allora, un assente, tutti gli altri presenti. Partiamo con il punto 1. Allora, comunicazione del sindaco. Io prima stavo dicendo, lo ribadisco nuovamente, che abbiamo un incontro nei prossimi giorni qui. Stiamo ospitando una delegazione internazionale, che non ho capito bene quando... Vi ricordate quando è voi? Giovedì 11. Allora, giovedì 11 abbiamo alle 10 riceviamo una delegazione internazionale e all'interno di un quadro di collaborazione tra le istituzioni compresa la regione della Palestina. Del Libano, no. Sì.
No, io mi ero segnata Palestina, Giordania e Tunisia. Dalla
sei sicura?
L'avevo scritta loro nel mentre.
Allora, Giordania, allora, Palestina, Giordania, sì. Tunisia, sei sicuri? Comunque, allora, questo sono tutte e tre internazionali. Comunque, su questo sono extra comunitari e quindi verranno alle 10 verranno ricevute qui, ci sarà un incontro al massimo di 50 minuti, un'ora, dove gli spiegheremo un po' chi sarà, come un po', a parte il saluto ufficiale, gli spiegheremo un po' cosa è Peccioli, quelle esperienze di Peccioli, dopodiché andranno all'impianto, visiteranno l'impianto, dopo torneranno qui, faranno un piccolo percorso all'interno del comune per arrivare poi all'1:30 a pranzo al ristorante della Ferretti, e questo ovviamente essendo una delegazione tre delegazioni internazionali, quindi chi può, senza che sia un ovvio che c'è lavoro, c'è problemi, ovviamente lo capisco, però chi può venire viene. Quindi io ho detto che non si fa consiglio comunale perché non voglio obbligare nessuno, consigliare diventa un po' più impegnativo, però ovviamente chi viene è benvenuto. Allora, su questo siamo già a posto, per il resto la passiamo al bilancio di previsione per il triennio 25-27, variazione di bilancio. Allora io vi riassumo e poi se qualcuno ha qualche chiarimento da fare, fate delle domande per gli interventi, così mi permette a me anche di non rompere le scatole in anticipo, ma di essere più preciso in risposta. Allora, complessivamente le variazioni di bilancio che chiudiamo con la delibera entro ovviamente la data utile per quanto riguarda la possibilità di fare revisione di bilancio, e abbiamo qui un ulteriore finanziamento di 225.000 euro per fare il tunnel al parcheggio multipiano di fabbrica, perché al parcheggio multipiano di fabbrica c'era un ascensore che partiva da un certo punto dell'argine e non arrivava fino in fondo alla base del parcheggio, perché era concepito come un percorso esterno. Abbiamo ritenuto questo che fosse prevalentemente un errore, andava aggiustato, quindi abbiamo fatto arrivare l'ascensore che arriva fino giù alla parte bassa, al pian terreno, che sono due piani, e per arrivare lì, invece di fare le scale, fare un pezzo di collinetta, ci arriviamo attraverso un tunnel che entra ovviamente all'interno del parcheggio. Lì si arriva al tunnel, si arriva, prende l'ascensore e vai su direttamente sull'ultimo piano e accedi poi al paese. Di conseguenza anche chi viene a piedi non è strettamente indispensabile per il parcheggio, però per chi viene a piedi invece di fare quel pezzo, un pezzo di rampa che è la stretta della collina, va a pian terreno, va dentro il parcheggio e prende l'ascensore e va su. E per questo ovviamente c'è un tunnel che arriva lì, un tunnel, insomma, una parte più chiusa, e questa aggiunta sono 225.000 euro. così come abbiamo fatto, sapete, il nuovo planetario, acquisti e posa in opera per 280.000 euro, vi recupero anche certe cifre. Poi abbiamo finanziato il manto sintetico del campo di calcio a 7 per 170.000 euro. Abbiamo in corso, sono iniziate quelle procedure per la riqualificazione della parte esterna del cinema Passerotti, che sono complessivamente 497.000 euro, che è una variazione di bilancio che sta nell'acquisizione di un contributo da parte della regione, di un bando, e 179 invece sono di provenienza quota comunale. Poi abbiamo l'urbanizzazione in via Bellincioni per 700.000 euro, abbiamo la pavimentazione in via di Libiano 475.000 euro, abbiamo il risanamento della frana di via di Cedri 418.000 euro, che via di Cedri sarebbe all'altezza della, dove è la scuola, dove è la vecchia scuola. Di fronte alla vecchia scuola c'è una piccola piazza, e di fronte alla piazza c'è questa frana che di fatto rischiava di impedire, di bloccare la strada tra Fabbrica e Montelopio, quindi era indispensabile, fra Fabbrica e Cedri, era indispensabile riuscire a farla. Poi 100.000 per ristrutturare il centro polivalente a Ghizzano, perché negli accordi a suo tempo fatti dal Comune è stato dato un contributo quasi importante, totale contributo per la costruzione di questo impianto polivalente che è di proprietà della Chiesa, ma è a disposizione della comunità, e questo era previsto con la manutenzione ordinaria a carico dei gestori, quindi delle associazioni, e quella straordinaria a carico del Comune. Quindi sta un problema importante sul tetto da recuperare, 100.000 a carico del Comune, e quindi variazione di bilancio, conseguente variazione di bilancio. Poi abbiamo circa 220.000 euro che abbiamo dato come contributi all'APES per ristrutturare quattro appartamenti, per anticipare la ristrutturazione di quattro appartamenti appartamenti dell'APES, che gestisce l'APES, che sono nostri. E qui c'è previsto anche un intervento artistico della struttura del blocco di case popolari, sei case popolari che sono a Legoli, cioè nel facendo la ristrutturazione abbiamo deciso anche di mettere a disposizione un artista per fare un intervento esterno, che è una tinteggiatura d'artista, diciamo così. Poi abbiamo l'acquisto di immobili, tomaifici e laboratori, 300.000, che questo abbiamo acquistato, e stiamo acquistando alcuni spazi che poi faremo meglio la sintesi quando sono completi, ma intanto qui il finanziamento più importante è per l'acquisto dell'ex tomaificio accanto agli spazi di proprietà del Comune, lì nell'ex compendio dei Zacchini. Abbiamo un contributo di 500.000 euro con la speranza che sia capiente per contribuire a mettere l'ascensore al campanile. Contribuire sostanzialmente vuol dire pagare l'intera cifra. Contribuire è ovviamente un termine quando si dà un contributo. Però qui, come sapete, ne abbiamo già parlato, si tratta di fare l'intervento a spese del Comune a seguito di una convenzione con la Curia per l'utilizzo dell'ascensore per tutti gli usi, prevalentemente usi turistici. Abbiamo 600.000 euro da finanziare per il passaggio del Palazzo Senza Tempo dalla Belvedere al Comune. Come sapete, il Palazzo Senza Tempo è stato fatto a suo tempo dalla Belvedere, già a seguito di una delibera che il Consiglio Comunale aveva fatto, calcolando le spese di ristrutturazione a seguito di un progetto, si era impegnato il Comune a anticipare queste cifre e a acquisire dopo il palazzo. Questo ovviamente c'è stata una serie di, perché prima di fare questo dobbiamo finire tutti i lavori collegati anche agli obblighi che ci ha prescritto Acquespa, che stanno terminando oggi, il pezzo di strada che è la via Fonda, si chiama. Quindi fino a che non finivamo lì era impossibile perché l'opera non era completata. Ora l'opera è completata, anche se manca questa cosa qui, l'opera ovviamente l'abbiamo inaugurata da 4 anni per fortuna e ci ha portato un gran bene, quindi per avere il passaggio che 6 milioni abbiamo già dati, e come ha già lasciato tecnicamente 6 milioni alla Prevedere, ora dobbiamo finanziare 600.000 euro, che sono l'IVA corrispondente al 10%, e quindi per riacquisirlo dobbiamo pagare l'IVA, perché diventa una partita commerciale. Poi abbiamo un inserimento di 150.000 euro per il trattamento dell'area verde pubblico in via De Chirico, via Campolungo, sistemazione di primo tratto, ecco 240.000, che questo, anche questo abbiamo dovuto farlo in parte noi e in parte a carico della Prevedere nel vecchio progetto, e quindi, però di quota parte, perché il lavoro costa molto più di 240, 240 sono nostri. Questa è stata una grande forzatura di Acque Spa, però poi alla fine abbiamo dovuto cedere, ci hanno fatto il fatto nuovo, quindi esagerando un po', però sembra quasi che poi queste aziende, quando sono in certe situazioni, ti forzano la mano, e se ovviamente non ti danno l'ora liberatoria non sei in grado di avere le autorizzazioni necessarie. Riqualificazione di Piazza del Popolo sarà riqualificata, cioè in realtà quella struttura che c'è ora verrà leggermente rialzata e verrà messa in linea con la pavimentazione del loggiato, per dare una prospettiva unica, e leggermente ampliata, perché sarà più allineata con la parte del palazzo, e la punta sarà un po' più bassa, e rivedremo la viabilità, e così avremo di fatto circa 400 metri quadrati di spazio, e tutto fuori a un unico piano, e quindi l'impatto è completamente diverso, perché avere da parte il pavimento del loggiato, poi c'è un pezzo di pavimento della piazza che l'avevamo lasciato perché lì ci doveva venire il mercato, e poi c'è il pezzo ovviamente di piazza aggiunta. Allora questo viene tutto un pari, anche perché, come vedete, il mercato si sta lavorando piano piano da sole, quindi non c'è più la necessità di avere quello spazio per metterci i banchi, e pertanto quindi risolviamo diversamente. Poi abbiamo 170.000 euro per abbiamo riacquistato un terreno alla fila, e questo l'abbiamo riacquistato, abbiamo acquistato il terreno a prezzo buono, che questo qui ci ha pagato un debito importante che aveva con il comune. Quindi praticamente con questa operazione, a fronte di un debito, e di fatto ci troviamo con un pezzo di terreno importante, però quantificato in euro, ovviamente, non poteva essere fatta. Quindi è stata fatta una valutazione del terreno, noi abbiamo comprato quel terreno con quella valutazione, che i soldi che il privato ha preso, ha pagato il comune un debito di circa 170.000 euro, che diversamente avremmo di fatto, si può dire, perso. Poi abbiamo 300.000 euro per l'istituzione dell'IRPEF anno 23. Quindi questa è sostanzialmente la variazione definitiva per fine anno, e con questo ovviamente chiudiamo la gestione finanziaria, con cose ovviamente in parte in corso, in parte da fare. Allora, se ci sono domande, chiarimenti o qualcos'altro, prego. Capisco che sapete già, però io ve lo chiedo, perché qualche dubbio lo chiede. A questo punto, se non ci sono interventi, tutto chiaro, chi è favorevole alla proposta di variazione di bilancio? Nessun contrario, all'unanimità. Immediata eseguibilità, chi è favorevole? Stessa votazione. Allora, approvazione del regolamento delle entrate tributarie. Allora, questo è ovviamente è un fatto importante, perché approviamo di fatto un nuovo regolamento che regola le entrate nel comune, con una serie di possibilità, di rapporti tra l'ente e il cittadino, che però è tanto importante, ma anche a cane d'organo, perché questo sono previsioni fatte per legge e che semplicemente vanno requisite. Io capisco poco queste cose, perché se c'è una legge siamo tenuti a rispettare, punto e basta. E invece vige questa impostazione, non so quanto sia, vabbè, comunque è così, quanto sia utile e corretta, però dobbiamo farla, quindi ci vuole una delibera del Consiglio che approva il nuovo regolamento che recepisce queste novità di legge, che sono tutte nel rapporto di come si notificano, come si calcolano eventualmente inadempienze, insomma, e che dovrebbe andare sostanzialmente più a favore del cittadino. Ma comunque sia, questo è il quadro, però noi non abbiamo possibilità di scelta. È una presa d'atto, un'approvazione per presa d'atto, quindi c'è poco anche da dire. Se mi chiede spiegazioni oltre questo non so darvi, quindi questo arrangiate, perché non so. Quindi chi è, se ci sono, a parte tutto, gli interventi, non ci sono. Chi è favorevole? Nessun contrario, nessun astenuto? Immediata eseguibilità? Chi è immediata eseguibilità? Stessa votazione. E ora a questo punto, come avete visto, è acquisizione del palazzo senza tempo, e così è ormai definito. Quindi abbiamo già fatto la variazione di bilancio prima, a questo punto si dà mandato agli organi competenti di stipulare il contratto, che avverrà a metà dicembre. Quindi da metà dicembre il palazzo senza tempo sarà di proprietà del Comune, sarà passato in proprietà al Comune, perché di fatto oggettivamente era già di proprietà del Comune, però cioè, c'era poi da fare una serie di verifiche. Allora, l'impostazione che abbiamo dato a questo passaggio è che noi lavoriamo ovviamente sull'idea di sistema, cercando le soluzioni più adeguate, più semplici, più lineari per gestire cose complesse, perché il palazzo senza tempo è una cosa abbastanza complessa, perché va aperta, va chiusa, dobbiamo vigilare quando di sera, quando di mattina. E allora abbiamo fatto un accordo che il Comune ovviamente paga tutte le utenze, perché cioè, è proprietario dell'immobile, e concede la possibilità, anzi la Belvedere si assume l'onere, mettiamola così, perché non concede nulla, si assume l'onere di fare guardiania e pulizie, e con l'impegno che Belvedere, Fondazione e Comune hanno libertà di utilizzarlo ovviamente come credono, perché tanto essendo quindi un sistema non è che c'è un'iniziativa della Belvedere o del Comune insieme, non esiste, un po' esiste, quindi ovviamente, però c'è questa, allora, è la Belvedere che fa cioè pulizia, manutenzione straordinaria la fa il Comune, le bollette le paga il Comune, e tutti appassionatamente utilizzano questa struttura, non essendo ovviamente a scopo di lucro, facendo iniziative ovviamente che ricadono sul territorio. Questo mi sembra chiaro a tutti, ormai c'è anche un passato, perché una impostazione diversa sarebbe comportato difficoltà piuttosto rilevanti, prima di tutto al Comune. Quindi questo meccanismo ci permette di stare tutti tranquilli, e tutti la possono utilizzare, perché prevalentemente lo utilizza più la Fondazione di tutti, ma anche la Fondazione lo utilizza per conto nostro, perché poi si deve fare la Fondazione come quello che si fa, l'iniziativa che si fa, il 6, 7 e l'8, sì, prevalentemente la fa la Fondazione, lo fa con contributi importanti e determinanti da prevedere, e lo fa per il sistema, lo fa per più, lo fa prevalentemente per il Comune. Quindi questa è un po' la nostra storia, e siccome noi abbiamo, come sapete, lo ridico perché almeno le cose siano chiare, noi questo lo facciamo anche perché abbiamo approvato qualche anno fa una delibera in Consiglio Comunale, quindi una volontà formalizzata, dove si diceva che il sistema PECI è costituito da Comune, Belvedere e Fondazione, e tutti e tre nell'ambito della propria autonomia gestionale e responsabilità giuridica contribuisce a lavorare per garantire la migliore opportunità per il sistema PECI. Questa è l'impostazione, e di conseguenza possiamo anche in forza di quelle dire, anche perché qui la Belvedere non ci guadagna nulla, quindi ce la fai te, e la Belvedere grazie a questo impegno che ha preso può fare questa cosa, altrimenti non si capisce perché una società, una SPA che ha nel core business tante cose, poi possa fare guadagnare un palazzo del genere. Quindi quella delibera ci permette di affrontare un po' di problemi, dividendosi anche nel modo più scorrevole e più semplice anche i compiti e le competenze. Quindi il senso, ecco, a parte passa, ma si passa con queste caratteristiche. Ci sono... Chiarissimo, grazie, apprezzo. Allora, se non ci sono chiarimenti, la metto in votazione. Chi è favorevole? Nessun contrario, quindi c'è bisogno di limitare la sicurezza perché si tratta ovviamente di un atto notarile. Chi è favorevole? Stessa votazione, perfetto. Piano strutturale. Allora, questo piano strutturale, come già sapete, che abbiamo già portato in Consiglio Comunale per l'adozione. Questo è un piano strutturale tra i quattro comuni, di Peccioli, Chianni, Laiatico e Terricciolla. L'abbiamo fatto, l'abbiamo iniziato a fare quando c'era l'Unione insieme. Quando abbiamo fatto l'Unione, gli abbiamo fatto il favore agli altri comuni di non fare anche, di non rinviare anche, di chiudere anche questa esperienza, perché loro avevano difficoltà, dovevano rinnovare il piano regolatore e erano legati a questa struttura e a questo finanziamento che aveva dato la Regione. Quindi se ci fossimo fermati avremmo perso il finanziamento con problemi prevalentemente per altri comuni, anche perché noi questo piano che abbiamo fatto insieme agli altri comuni a noi non ci ha cambiato assolutamente nulla, il nostro valeva, era già vigente senza e con questo. Però l'abbiamo portato avanti per senso di responsabilità, qualche volta non sarebbe magari anche il caso di essere un po' più pro tra istituzioni, poi vale la pena sempre avere un livello istituzionale più serio. L'abbiamo portato avanti, l'ha curato prevalentemente il nostro ufficio e quindi, come sapete, i piani strutturali vanno portati in adozione, quindi si portano in adozione, vengono pubblicati e tutti gli interessati prendono atto di quello che è la volontà degli enti, in questo caso, delle scelte che sono state fatte. Se ci sono eccezioni vanno fatte ovviamente poi in Consiglio Comunale al momento dell'approvazione, che stasera dovrebbe intervenire all'interno delle osservazioni fatte dai vari privati o aventi diritto. In questo caso non c'è nessuna osservazione e né ovviamente nessuna che ci riguarda e quindi pertanto vi propongo l'approvazione, ma è tecnicamente un fatto importante, ma a noi, come dire, non ci tocca nemmeno. Quindi a questo punto questo è il piano e con questo chiudiamo il rapporto con gli altri tre comuni, fermo restando che rimane in piedi il rapporto con il comune di Terricciolla per alcune cose che sapete già, che abbiamo già deliberato recentemente in Consiglio Comunale. Ci sono, tutto chiaro? Perfetto, adesso tutto chiaro, mettiamo in votazione il piano strutturale dei quattro comuni, Peccioli, Laiatico, Terricciolla e Chianni. Chi è favorevole? E che anche questo penso che vada fatto in migliore sicurezza, quindi ancora la stessa votazione, unanimità favorevoli. Indirizzo per la riqualificazione del muro di confine del condominio La Marina, lungo via Risorgimento. Allora, come tutti avete sicuramente visto, in via Risorgimento, nel condominio La Marina, che è quel grande edificio, il grande condominio c'è a Peccio, che ha più di 20 appartamenti insieme, è l'unico condominio vero che c'è, è stato rifatto il muro, perché era un muro pericolante, e quindi a spese dei condomini, perché era un muro privato, come qualche altra volta ho detto, quindi quando c'è una strada, il muro che si appoggia sulla strada è di proprietà di chi sta sopra, e là dove appoggia la strada, quel muro lì invece è di proprietà della strada. Quindi siccome in ballo c'era il muro che appoggiava sulla strada, e questa è di competenza dei privati. I privati ovviamente hanno tenuto conto delle raccomandazioni che gli abbiamo fatto, perché dopo l'intervento che è stato fatto nell'altra curva, cioè la curva di sopra dove si è fatto un muro recentemente nuovo, e lì il muro l'abbiamo fatto tra i privati a Quespa, comune e provincia, perché c'è una ragione diversa, perché c'era il sospetto, o più del sospetto, che questo muro fosse franato a causa anche di uno scolo improprio di Acque Spa, e di conseguenza abbiamo contribuito tutti per il 50% a dare una mano a questi privati. In questo caso l'hanno fatto da soli, però abbiamo visto questo muro così lineare, così bello, a tempo stesso così accecante, e abbiamo deciso di farci fare un murale da un artista che a Peccioli ha fatto anche altri lavori, artistici ancora no, ma ha fatto degli incontri, fa delle storie su Peccioli, che si chiama Carol Rollo, e gli abbiamo chiesto che facesse un murale, lo comincerà a fare dal 9-10 di dicembre in poi, e con questo atto noi facciamo la Condominio La Marina ci ha dato questa disponibilità di questo pezzo di muro, e noi facciamo una convenzione e gli diamo un contributo di 30.000 euro per avere il muro per 15 anni disponibile per questo intervento artistico. Quindi in qualche modo abbiamo fatto un intervento e abbiamo colto l'occasione anche di dare anche un contributo a loro, che hanno speso credo 170.000 euro credo, per fare il muro. Pertanto quindi, ovviamente essendo un muro loro, ci facciamo un intervento che è di interesse pubblico, ovviamente dobbiamo dargli un contributo. Quindi questo è l'accordo tra i privati, tra il condominio La Marina e il comune, ovviamente se stasera si approva, questo se no. Ci sono chiarimenti? Posto? Bene, metto in votazione chi è favorevole, e qui non credo che ci serva di mettere all'unanimità. Strada comunale di Monti, indirizzi per il finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria. Allora, noi come sapete, ammetto, penso che sia chiaro a tutti, abbiamo un impianto di smaltimento e trattamento di rifiuti molto importante, e si accede a questo impianto attraverso la strada statale che va a Castelfalfi, e poi a un certo punto si entra nella strada comunale di Monti e poi va fino a Monti e va fino a Ghizzano. E questa è la comunale. Il primo pezzo, che sono, non so, saranno 700-800 metri, non ho idea, il primo pezzo che accede alla discarica, ci passano mezzi pesanti veramente, perché sapete benissimo, e c'è un traffico generalmente 60-70 camion al giorno, oggi avendo anche il cantiere, pensando anche altri cantieri, quindi è un traffico abbastanza importante. La strada va rifatta perché è franante, va ampliata, va rifatto un lavoro piuttosto serio, e va fatto in maniera tale che possa reggere questo traffico, in modo particolare più che la quantità, la qualità dei mezzi e la pesantezza dei mezzi, due cariche molto pesanti. Allora noi nel dare mandato agli uffici che in qualche modo sovrintendono o a farli propriamente oppure direttamente all'interno dell'ampliamento, vedremo come ragionarci, ma diamo un mandato all'ufficio, al tempo stesso approviamo questo indirizzo dicendo che successivamente per passare a questa strada, per andare all'impianto, cioè si paga una percentuale di passaggio. E questo lo facciamo non perché questa delibera sia immediatamente operante, non lo sarà, perché noi abbiamo, per quanto riguarda la Belvedere, sapete, ha un contratto col comune importante, quindi non credo che ci sia bisogno di mettere altre tasselle che sarebbe senso. Però siccome noi sia con l'impianto di biometano e sia con l'impianto di ossicombustore che faremo nei prossimi anni, si apre una partita che secondo me è importante essere prudenti, perché non sappiamo ancora questi impianti, se saranno impianti minimi, se saranno regolati da tariffa ARERA, se saranno nel mercato, quindi non sappiamo tante cose. E per non correre il rischio di avere un impianto dal quale poi non ricaviamo, a parte il lavoro, a parte grandi risorse, come dallo smaltimento, allora noi mettiamo intanto 15 euro lì preventivamente, e questo sarà argomento poi. Ora, siccome sta registrando, quindi la delibera vediamo quando renderla attiva, perché ad oggi non lo sarà, perché la Belvedere ci chiede chiaramente che essendo in corso con la Belvedere una convenzione specifica, questa non è operante. Se poi con altri faremo altre convenzioni non sarà operante, ma nel dubbio noi la mettiamo questa delibera che stabilisce una tariffa 15 euro a tonnellata, e se ovviamente non ci saranno altre soluzioni, poi alla fine questa diventerà operante al momento del bisogno. Se ci saranno altri accordi, altre convenzioni che in qualche modo dando una risposta a questa impostazione, bene, questa sarà una delibera che rimarrà, altrimenti la utilizzeremo non avendo chiaro alcune cose, perché voi sapete i rifiuti sono, ci sono una parte privativa, cioè una parte privativa sono quelli che sono di stretta competenza degli enti e una parte che, non, che, sono, che vanno sul mercato e quindi hanno il percorso che vogliono. Tu quando i rifiuti che hai che vanno nel mercato, un'azienda privata può smaltire i propri rifiuti a Caltanissetta, può smaltire in Veneto, dove vuole, purché ovviamente rispetti le regole. Mentre quando abbiamo rifiuti in privativa, e in questo caso la privativa si gioca prevalentemente nei rifiuti urbani, che sono sotto l'egida della regione, della provincia e del comune, allora a quel punto scattano meccanismi completamente diversi e si intrecciano ovviamente con gli impianti, dovremmo avere per questi rifiuti impianti adeguati e sufficienti all'interno di certe aree, chi dice provinciale, chi dice interprovinciale, chi regionale, comunque di fatto deve essere impianti vicini a vicino al luogo là dove la cosa la raccogli, quindi altrimenti ha poco senso portare rifiuti a 350 km di distanza, che come avviene quasi regolarmente oggi in Italia, addirittura credo che da Napoli vada anche all'estero, quindi insomma, c'è tutto, tutto. E quindi però questa privativa è sotto le regole del LATO, l'ambito ottimale territoriale, che stabilisce in alcuni casi le tariffe, e ogni impianto che opera all'interno di questi rifiuti che sono in privativa possono essere o impianti di proprietà del gestore, e qui se sono in proprietà del gestore devi trovare come in qualche modo trovare un compenso sul piano territoriale, o sono impianti di altri e sono considerati impianti minimi, quindi essenziali, anche se sono di privati, è il caso nostro, noi abbiamo una discarica che è considerata essenziale, impianto minimo, e come impianto minimo si applicano le tariffe ARERA, quindi le tariffe che noi applichiamo all'impianto di smaltimento non sono da un paio d'anni scelte dalla Belvedere S.p.A., ma sono il frutto di una trattativa con ARERA, quindi che stabilisce secondo gli investimenti che ha fatto, quindi stabilisce, e quindi viene fuori un... Siccome questo per quanto riguarda invece l'impianto di biometano, la cosa sta cambiando radicalmente, perché l'impianto di biometano, i rifiuti che vanno lì, non sono più considerati in privativa perché essendo speciali escono fuori da questo concetto della privativa e diventano rifiuti industriali che possono andare sul mercato. A quel punto chi porta i rifiuti dovrebbe fare, deve fare una gara se è un ente pubblico. E in quel caso allora diventa un'altra storia. Se è così è giusto che ci sia una tassa diversa. Se invece poi questi impianti ritornano su impianto minimo e tariffa ARERA, si può cambiare impostazione. Così come se poi il Consiglio di Stato in un momento ha deciso che quegli impianti fossero impianti a mercato, di conseguenza vai là dove spendi meno, anche se spendere meno è a 300 km. Poi ha rifatto ha corretto dicendo sì, va bene, però cioè, la dimensione territoriale ha importanza, sì, di mercato, ma con una serie di limitazioni. Quindi capite che c'è una normativa talmente in progress che non si sa bene dove va a parare, e quindi non sapendo questo si fa questa delibera e la mettiamo lì e intanto facciamo la strada, e poi ci sarà nuovo e con queste caratteristiche. Quindi c'è e al momento giusto, se è necessario, la faremo valere. Chiaro? Domande? Certo, ci manca. Perché il problema è che il rifiuto, cioè quando lo raccogli dalla famiglia, è in privativa. Nel momento in cui tu vai a fare una modifica, la trasformi, a quel punto, secondo che trasformazione fai, diventa industriale. Quindi la parte organica, paradossalmente tu non sei obbligato a mettere l'impianto più vicino, la porti dove ti costa meno. Se a 350 km, come è il caso attuale, c'è un impianto che la Lombardia ha fatto fare senza tenere conto di indici di niente, l'ha fatto fare già da 15-20 anni fa, sono già ammortizzati, questo fanno dumping e invece di prendere 80 euro te ne prendono a 60, e te se ne prendi a 60 non ci fai utili, ci rimetti. Quindi è questo, è un problema, ripeto, ma questa un conto della legge, poi sono arrivati sulla legge, sono arrivati più sentenze, la prima d'età, la seconda d'età, del Consiglio di Stato, un'altra del Consiglio di Stato, quindi cioè, tutta una serie di storie. E ora siamo arrivati al punto in cui vanno, sono sia a mercato, quindi il nostro impianto di biometano è a mercato, quindi se noi vogliamo prendere i rifiuti dell'ambiente loro fanno un bando, e certo, e noi dobbiamo fare l'offerta. Ovviamente nell'offerta Rete Ambiente tenete conto anche del rapporto territoriale, quindi insieme al costo, dovete tenere conto anche di questo. Però comincia a diventare una cosa un po' più complicata. Però, ripeto, tutto poi... Perché se vi faccio presente che noi, intanto per farvi capire anche le complessità, a volte certe cose come si sviluppano nel tempo e come diventano, ecco perché su certi elementi è bene essere prudente, poi magari non serve. Noi quando abbiamo deciso di fare il piano, cioè l'impianto di biometano, l'abbiamo deciso nel 2014-15 in una riunione regione. Era presente il presidente della regione, il suo capo gabinetto, l'amministratore delegato di area e io. Quindi, e in quel contesto, per mettere la regione in autosufficienza e sviluppare l'accordo porta a porta, per questo si trascura molto spesso quell'impianto, sono fatto perché rafforzi il porta a porta, perché ovviamente l'organico così lo ottieni da porta a porta. Quindi si fa perché questo doveva mettere la regione, cioè autosufficiente su questo versante, perché all'epoca o non facevi porta a porta, facevi poco, o quello che facevi dovevi portarlo in poco trattamenti e portarlo fuori. Quindi l'abbiamo fatto con queste caratteristiche. Nel momento in cui l'ha fatto, dopo ovviamente un po' di tempo, perché questi impianti sono, è un po' complicato, è un po' lunga la storia, perché è un impianto tecnologicamente molto, molto avanzato e abbastanza complesso anche. Quindi nel frattempo, cioè, poi si è sviluppato tutto questo dibattito sul piano della giustizia amministrativa e ha prodotto una serie di effetti. Quindi questo è, come capite, si va sempre su un terreno abbastanza complicato. Noi si pensa che il problema oggi si affronti e sia risolto, anche perché è probabile che l'impianto possa essere d'accordo con Aria, che noi siamo privati, sono Belvedere Aria, possa essere dato in gestione direttamente a Rete Ambiente con un quid, vediamo. E in quel caso la Rete Ambiente potrebbe considerarlo un suo impianto e di conseguenza portarlo lì automaticamente. Vabbè, capite che poi, e questo ovviamente cosa comporta? Comporta il fatto che a noi dobbiamo darci i soldi. Bene, a questo punto se va così ci danno i soldi e poi alla fine ci portano a cittadina anche 15 euro. E se non è... C'è un po' di preoccupazione, di precauzione. Quindi, allora, a questo punto, ho risposto bene? Ci sono altri interventi, perché so che il tema dei rifiuti è un po' complicatino, però è tanto complicato che fatemi dire anche una cosa, che molti consigli comunali si mettono a discutere di questioni che attengono i rifiuti senza averne la minima possibilità di incidere e fanno discussioni e polemiche totalmente inutili. Vi faccio un esempio. La tariffa dello smaltimento di rifiuto, la Tari, che pagano le famiglie, come si ottiene? Si ottiene semplicemente per quanto riguarda la GEOFO. La GEOFO ha 20 comuni, tratta rifiuti, raccoglie rifiuti per 20 comuni, mette insieme un bilancio, sono 98 milioni di bilancio, e ci vuole un piano finanziario che recuperi quei 98 milioni. Quindi quei comuni e la quantità dei cittadini, di appartamenti, di famiglie, ovviamente con meccanismi molto complessi, deve recuperare quei soldi lì. Quindi se te quando c'hai il piano tecnico finanziario che stabilisce quanto spendi per il tuo comune e quanto di conseguenza deve essere la Tari, a quel punto non può fare assolutamente nulla, perché se te decidi che la Tari, il Consiglio Comunale, invece a 100 la metti a 80, devi finanziare 20 euro, ma quello che è peggio è che non le puoi nemmeno finanziare, qualcuno lo fa, perché è un danno erariale, perché la legge prevede che sia una tariffa che ricopre il costo del servizio. Quindi se tu con altri proventi del comune vai a finanziare quella parte lì, cioè è un danno erariale, non te le metti in tasca, ma è un danno erariale. Quindi che ci sono comuni, cosa fanno? Vanno a discutere in Consiglio Comunale, l'opposizione dice che è troppo caro, quell'altro dice che bisogna abbassare le tariffe, abbassarle, ma in realtà è un dibattito che non ha più senso, perché quella
la tariffa è quella da pari. O l'approvi o va lo stesso. Però non capisco perché si porta in consiglio comunale, perché c'è un dibattito inutile. E voi sapete che quando arriviamo in questo periodo c'è sempre sul giornale interrogazioni dell'opposizione e sono a vuoto. A vuoto. Sono problemi e dare l'impressione ai cittadini di poter discutere quando in realtà non discuti di nulla. Perché? Perché non discutere? Perché le scelte le ha fatte prima. Tu le scelte che ha fatto per mettere in piedi l'ambiente e per tenere 8 so, è lì la scelta di campo. Se te invece di 8 so le fai in rete ambiente una sola e fa la tariffa unica, molto probabilmente è più facile che tu abbia l'economia di scala più generosa. Diversamente, se ogni territorio mantiene la propria azienda, mantiene il proprio presidente, mantiene, e ci sono anche delle cadute industriali, queste poi vanno in bolletta. Ma quando vai a discutere la bolletta, vuol dire che il piano finanziario l'ha già fatto sui costi dell'anno passato. E se manca i soldi, nella tariffa che fai, devi recuperare l'anno passato. Altrimenti la società, che è tutta pubblica, va in banca, prende i soldi e poi ci paga anche gli interessi. Quindi questo, quindi vuol dire, ci sono comuni che dicono, ma io quest'anno no, il prossimo anno lo puoi fare, fanno delle manovre non tutte legittime secondo me, ma quando le fai poi le paghi di più. E quindi ti prendi per il culo i cittadini, perché se te quest'anno invece che 100 le metti 80, il prossimo anno non la rimetti, non recuperi 20, recuperi 24, perché ovviamente ci sono gli oneri finanziari che nel frattempo. Tant'è vero, e direi questo, Rete Ambiente ha circa 30 milioni di debiti con le banche, che sono liquidità che ha preso per supportare alcune aziende che non avevano la sufficiente liquidità perché avevano meno entrate dalla Tari, che poi deve recuperare. Quindi, va bene? Questo non c'è da votarlo. Però. No, però la deriva si può dare, io faccio già. Allora, chi è favorevole al punto 6 dell'ordine del giorno, Stato Comunale di Monti, indirizzi per il finanziamento dell'opera di manutenzione straordinaria. Perfetto, tutti all'unanimità, quindi in questo caso niente, non c'è bisogno. Perfetto. Poi abbiamo un accordo con il Conservatorio di Mascagni, che se chi l'ha seguito, prego. Allora, come l'ha seguito più da vicino Anna, e quindi
ma in realtà cioè è abbastanza semplice la cosa, nel senso, come sapete già voi, Conservatorio Mascagni, per chi non lo conosce, è una realtà che ha sede a Livorno, è un conservatorio musicale di lungo corso, fa una formazione di specializzazione molto avanzata e ha la sua storia, e sono venuti a cercarci interessati di poter avviare una collaborazione, sia perché Peccioli ha comunque già un'attenzione nei confronti della cultura in senso più ampio, ma della musica in quello più specifico, e poi perché loro hanno un'esigenza semplice, cioè quella di far esibire il più possibile i loro studenti, e quindi cerca realtà al di fuori della scuola in cui loro possano mettersi alla prova. E hanno già delle collaborazioni attive con altri comuni della Toscana, non tantissimi in realtà, e anche perché hanno iniziato da poco ad aprirsi verso l'esterno, e quindi ragionandoci un po' abbiamo ritenuto opportuno stabilire questa connessione e vedere poi sulla base di questo accordo un'attività culturale per portare la musica classica sul territorio. Vediamo come si declinerà, loro hanno già delle attività che fanno, ci hanno un po' descritto, però gli faremo anche noi delle proposte sulla base di quello che si può fare anche con l'Accademia, con la Fondazione, che già sono attive per noi. Tutto qua. Anche con la scuola, perché insomma il progetto del nuovo polo scolastico alla fine strizza un occhio anche alla formazione musicale, l'Accademia verrà senza dubbio potenziata, e quindi avere un interlocutore qualificato in più all'esterno, ma che è interessato comunque a muoversi sul territorio, di sicuro anche sulla scuola potrà avere spazio, sì.
Ma capite, quindi una... sì, è un... può anche rappresentare un momento importante, perché con l'attività che facciamo noi, quindi, hanno intravisto anche delle possibilità di darci degli aiuti, di fare degli scambi, e quindi, ovviamente questo non ha nessun costo, poi vediamo come...
Aggiungo, oltre agli studenti, che loro hanno questa esigenza, c'è anche tutta la parte dei docenti, quindi comunque un personale qualificato che sulla musica, noi abbiamo la nostra accademia,
però abbiamo bisogno di docenti,
però è uno scambio anche quello, ecco, non solo dal punto di vista della formazione più, no, dal punto di vista dello studente, ma anche già del docente.
Quindi poi Mascagni ovviamente ci regaleranno un CD della Cavaliera Rusticana, come si fa a dire di no? Vabbè, ci sono interventi, no? Chi è favorevole? Unanimità. Poi abbiamo una delibera direi abbastanza singolare, recupero e valorizzazione del bosco del convento dei frati Cappuccini a tutela della strada comunale adiacente all'intera area circostante. Allora, noi stiamo facendo con questo atto un accordo con i frati Cappuccini, che con questo atto ci darebbero la disponibilità di quello che chiamano il Bosco dei Frati per la gestione pubblica del Bosco dei Frati, quindi poter riaprire al pubblico. E questo per quale motivo? Perché ovviamente lì ci siamo resi conto che ci sono due elementi di fragilità. Uno, ha bisogno di una manutenzione importante, perché ci sono rami secchi, c'è un sottobosco piuttosto complesso. E poi dopo c'è anche queste piante che vengono sulla strada e che rappresentano un pericolo abbastanza serio per la strada, per la viabilità e per tutte quelle cose. Quindi i frati indubbiamente hanno grandi difficoltà, perché a spendere 50-60 mila euro per fare una manutenzione straordinaria non credo che sia si fa presto, perché ovviamente sono interventi importanti, massicci. E poi dopo c'è anche un'altra considerazione. Noi abbiamo iniziato una collaborazione con lo scienziato Stefano Mancuso, che è un botanico di fama internazionale, per la messa in dimora di piante nel nostro territorio, con un criterio che poi vedremo. Perché partendo da una considerazione che in tutti i temi che noi dobbiamo affrontare e che hanno a che fare con la variazione climatica, sì, c'è il problema dell'emissione di CO2, ci sono tanti problemi, però le piante sembra che in questo caso siano gli strumenti più importanti per attenuare gli effetti del cambio climatico. Uno, perché le piante assorbono CO2 e quindi impediscono la CO2 di andare nell'atmosfera e creare quei danni. Dall'altra parte hanno un grande effetto di mitigazione del clima. Quindi queste due cose ci hanno convinto, collegate all'altra, all'utilizzo di un posto importante e al fatto che facendo manutenzione è un fatto utile, perché potrebbe da un momento all'altro in certi momenti incendiare ed essere un grande disastro ambientale anche per la nostra comunità. Quindi abbiamo sentito i frati Cappuccini, che alla fine devo dire sono stati anche abbastanza contenti, perché avevano un gravame che in qualche modo gli stiamo togliendo. Però noi, comprendendo questo spazio, ora vediamo come utilizzarlo, ma sarà aperto dal tramonto, dall'alba al tramonto, e ovviamente per tutte quelle attività, perché uno ci andrà, ci va a leggere, altri ci porta il bambino, poi faremo un po' d'arredo per l'occasione, e sarà un parco dove a disposizione di tutti. E tanti pecciolesi lo conoscono, mi è capitato di sentire un po' in giro, e al di là del fatto che risponde a esigenze serie sia di sicurezza e anche di vivibilità, però alla fine mi sembra che anche sul piano emotivo sia una cosa molto apprezzata, perché i frati, il convento dei frati fa parte dell'immaginario collettivo dei nostri concittadini. Ovviamente è cosa ben diversa, è tutta l'altra struttura, la chiesa è ancora perfettamente agibile. Tutte le domeniche mattina ci fanno la messa, però abbiamo una Pontedera, ci fa la messa e va via, e quindi è un luogo che rimane disabitato. In questo caso sarebbe vigilato con più attenzione e a disposizione dei cittadini. Quindi il 10 ho un incontro con loro per chiudere questa partita, e comunque il senso dell'operazione è questa. Poi ci sono diverse persone che sollecitano anche il Comune a occuparsi della struttura complessiva. Ovviamente le perplessità lì sono, vabbè, c'è nessuna disponibilità da parte acquisita da parte dei frati, ma sicuramente è un problema molto serio. Io andrei lì molto cauto, perché attualmente è una struttura la cui gestione è veramente complicata e difficile anche individuarne le ragioni per cui può essere utilizzata. Però il bosco, che è anche l'elemento più pericoloso, perché un incendio nel bosco lo distrugge con una serie di condanni incredibili, penso che questa sia un'opera fatta bene, e da ringraziare anche Frati che hanno, sì, gli abbiamo tolto un problema, però ci hanno anche una grande opportunità, e a noi le danno anche a noi. Quindi quello nel giro di 4-5 mesi, il tempo di sistemarlo, a parte il tempo, sarà uno spazio aperto al pubblico, e ovviamente in inverno forse se ne sente poco l'esigenza, ma quando comincia ad aprire da aprile maggio in poi, specialmente a luglio-agosto, sarà un luogo importante. Sì, cioè, infatti è oltretutto casca bene, perché è diviso, quindi la struttura può rimanere a sé, può essere facilmente transennata, e questa parte rimane a disposizione. Quindi niente, questa convenzione è propedeutica a, poi ovviamente dal momento ora faremo un po' di pulizia immediata, e poi faremo un progetto un po' più complesso, che io ho l'impressione che a spendere 70, 80, 100 mila sia facile, perché intanto c'è da potare piante alte, insomma. Poi va seguito dei criteri ben precisi, perché ormai è un impianto abbastanza importante, e poi ovviamente dovrà essere dotato intanto di qualche elemento di sicurezza, di qualche sede, delle poltrone, delle panchine, quindi dobbiamo mettere in condizione che uno va lì, magari ci va o 2 ore a leggere e ci sta bene, c'è un punto che si è tranquillo. O seppure ci vanno con ragazzi a fare un picnic tra di loro o con i genitori, e c'è un po' di attrezzatura. Quindi, e per questo spendere 100.000 euro non ci vuole nulla. Ecco. Ormai i soldi valgono poco oggi. Ma a gazebo forse no, perché già protetto. Però ora cosa servirà non lo so. Ecco, tanto però ora procediamo all'acquisizione, siamo d'accordo. Ci sono interventi? No. Niente, vabbè, allora.
No, perché siamo decisi.
Ah, ok, va bene. Allora vediamo al voto. Chi è favorevole? Ha ragione Anna, va bene. Attivazione strumenti finalizzati a favorire esperienza all'estero, rivolte ai giovani residenti in seguito alla sottoscrizione del memorandum d'intesa per la stipula di un accordo di amicizia tra le città di New Orleans e Comune di Peccioli. Ragazzi, è così, linea di indirizzo. Allora, vi spiego. Comunque questo titolo per l'ordine del giorno è abbastanza. Io vorrei sapere chi è l'autore, però non me lo dire. Te?
No, Alberto, fondamentalmente.
Allora avete capito chi è il responsabile. Io l'ho trovato un po' lungo, però. Allora, voi avete saputo che abbiamo fatto noi un memorandum d'intesa col comune di New Orleans per scambi, come dire, questi scambi culturali, così genericamente intesi. Allora, dentro questo scambio, noi nel momento in cui l'abbiamo fatto pensavamo a due cose. Una, lo dico, ma mi piacerebbe rimanesse qui per ragione che ci da comunicarla un po' meglio. Noi stiamo costruendo un rapporto con l'orchestra jazzistica delle città di New Orleans per portare a Peccioli in luglio il Festival di Jazz di New Orleans. Quindi, ed è l'unico evento che New Orleans fa in Italia, e c'è un rapporto con noi. Loro fanno già da qualche anno un Festival del Jazz a Ascona, proprio loro, che è una, però siamo in Svizzera, siamo una realtà completamente diversa, e quindi stiamo trattando con loro, perché se tutto va bene, penso poi sì, perché siamo siamo a discutere sui dettagli, nel mese di luglio, dal 7, nella seconda settimana di luglio, dal lunedì alla domenica, ci saranno loro che ovviamente inonderanno il nostro comune di complessini, e poi c'è ovviamente tutta la loro banda, che sono circa 30-35 elementi, che fanno ovviamente jazz. Il problema vero è che il tipo di jazz che fanno da loro è molto più popolare, più gioioso, non artisticamente più rilevante, perché in Italia ci sono jazzisti di grandissimo livello, di grande raffinatezza, però come dire, ha un taglio diverso, e quindi noi in questo caso portiamo lo spirito di New Orleans e faremo questo festival del jazz che verrà direttamente loro, transitando da New Orleans, da Ascona e prevalentemente poi su Patchouli. E questo è già in fase, come dire, di definizione. L'altra cosa che invece con questa delibera vorremmo dare il via è dare mandato agli uffici del comune per fare un bando, che tra le due cose le abbiamo definite quando siamo stati là. Abbiamo avuto questa e la possibilità di fare scambi culturali con giovani. Quindi l'idea sarebbe di fare un bando per giovani da 18 a 25 anni che cioè possono andare là per 10 giorni, insomma, si prevede ora nel mese di settembre, e andare a New Orleans e lì, con l'aiuto anche del comune, fare qualche modo una full immersion in quella realtà lì, quindi conoscere la loro storia, conoscere la loro cultura, la loro musica. Quindi, è un'esperienza internazionale molto importante, focalizzata su quel pezzo d'America. Anche perché quando si dice che l'America è tante cose insieme, è vero, ma se potessimo riassumere in 3 o 4 cose, l'America, New York, che è una cosa a sé, la California con Los Angeles, San Francisco, che è un'altra storia, e la parte centrale, la parte quella che vota più Trump, la parte più agricola, più anche quindi, più conservatrice, e poi abbiamo il sud con tutta la loro storia di immigrazione. E New Orleans con la Louisiana è un punto centrale, quindi in qualche modo tocchiamo da vicino uno di quei 7-8 elementi che sono costitutivi dell'America, e pertanto rimane una cosa, e ovviamente all'insegna anche di questo rapporto musicale. Noi pensiamo ovviamente che diamo le indicazioni, poi il funzionario vedrà come fare questo bando. Pensiamo che prevalentemente possa essere la scelta tra 18 e 25, per un motivo semplice, perché 18 anni, ovviamente sotto 18 è impensabile portare gente a giro che non è maggiorenne, e 25 perché è una fascia d'età che nel nostro comune abbiamo circa 350 persone in questa fascia d'età. Se invece andiamo, come in alcune ipotesi, a 30, andiamo a 450, e quindi diventa più complessa e più difficilmente gestibile. Quindi se noi troviamo in questi 30, fino a 30-40 giovani, penso che la cosa possa andare. Ora dobbiamo ovviamente concordare con loro, allora, premesso che le spese di viaggio e di albergo toccano ovviamente a chi va, però loro dovrebbero organizzarci delle cose e capire qual è anche per loro il numero giusto per fare una serie di supporti, per quindi supportarli in quelle settimane, 7-8 giorni, 9 giorni che stanno lì. E vediamo dove anche loro arriveranno. Quindi l'idea è di fare un bando che poi, ripeto, poi il bando metterà appunto le cose con chiarezza, ma in linea di principio pagare metà del viaggio da parte del comune, diviso ovviamente molto di più a chi ha molto meno a chi ha di più, come si è fatto su New York. Quindi queste due cose reggono questo rapporto con New York. Da una parte il festival esclusivo in Europa, a parte Ascona, in Italia, e questo passaggio da Patchouli a loro. E questa cosa, nel momento in cui sapremo chi ci va, se l'ha fatto il bando, sarà nostra cura anche fare degli incontri con alcuni specialisti prima, che conoscono bene l'America, per avere un'infarinatura di cosa si va a vedere, di cosa dobbiamo attenzionare e qual è in qualche modo le cose che dovremo capire meglio andando là. Probabilmente siamo in grado di poter utilizzare anche personaggi come Costa, che è ovviamente un personaggio, magari quando si fa a marzo, si fa pensare a Patchouli, probabilmente viene qui e una sera si può fare anche un incontro con quelli che vogliono andare e in qualche modo ci spiega cos'è New Orleans, cosa possiamo andare e cosa dobbiamo andare a capire, e cioè ci prepara a questo incontro. Quindi se lo fai così diventa un incontro culturale molto importante, perché entri dentro quindi non è, sì, è anche una vacanza, ma sicuramente anche però è grandemente formativo, perché quando anche a me è capitato per diversi motivi che vado in un posto, in quel posto come dire, ti ci focalizzi perché hai la possibilità di poterlo fare, perché magari sei invitato e qualcuno ti porta là dove ti fanno capire cose diversamente non capiresti mai, certo, come sono tasselli che ti aiuta a capire il mondo. Ecco, questo è un percorso che ti aiuta a capire il mondo. E d'altronde su questo versante noi abbiamo fatto una scelta che è quella di stare ben radicato con i piedi su Pecci o sulla Valdera, ma guardando il mondo, perché sappiamo che il destino di tutti noi è quello di essere recettivi per chi viene da fuori, ma sapere anche guardare fuori, e sapendo anche che integrazione e immigrazione, al di là di tutte le volontà politiche, sarà un fatto, come dire, immanente nei prossimi anni, perché se per caso non fosse così sicuramente avremo guerre che saranno molto peggio, perché o si riesce a gestirlo bene o altrimenti partiranno altre cose, e insomma i segnali però sono ambigui, ma noi dobbiamo giocare la carta della multilateralità, della multilateralità, degli scambi culturali, perché più ci conosciamo e meglio è. Questo percorso l'abbiamo già fatto in altri momenti con l'Europa, quando l'Europa era un posto, come dire, meno conosciuto, c'era cioè l'Europa dell'Est, cioè quindi era più complicato, e questi gemellaggi servivano a far capire che poi in fondo un tedesco, avevamo tante cose in comune da difendere insieme, e anche da capire cos'era la storia europea. E questo ci aiuta ovviamente ad andare oltre, perché la storia oggi è diventata non solo europea, ma una storia internazionale e globale, e quindi la globalità va un po' annusata e capita, e quindi diamo un'opportunità ai nostri giovani per fare un passaggio e, come dire, mettersi meglio in comunione con il futuro. Bene, c'è qualche, e poi c'è, cioè, quindi voi che ci avete lavorato, se volete raccontare qualcosa ai vostri colleghi, accendi, Ines.
Diciamo che ovviamente vuole essere un viaggio che possa aprire tanti orizzonti su quello che può formare un giovane, diciamo, quindi che sia un viaggio inclusivo, che sia un viaggio che porti tanta apertura mentale, ecco, perché New Orleans ovviamente non è New York, sono due realtà completamente diverse, e per questo appunto sarà un viaggio che sarà improntato alle tematiche che abbiamo detto, e appunto la colonna sonora poi di tutto questo viaggio sarà il jazz, sarà un tasto che toccheremo, e insomma niente, questo è ciò su cui lavoreremo e su cui ci vogliamo puntare.
Va bene, chi è chi va a fare il biglietto? Allora, chi è favorevole? Va bene, qui non c'è bisogno.
C'è un provvedimento ora per rendere.
No, assolutamente no.
Del 2002 almeno.
No, allora vi preciso che le delegazioni che l'11 verranno qui, ora ce l'ho in fondo, è palestinese, giordana e tunisina.
Se uno non si può fidare.
No, ma ho confermato. Ti ho confermato. Anzi, stavi col dubbio, ma Anna aveva detto bene. Io vi confermo che ha detto bene. Vabbè, qui non c'è da votare ovviamente, non c'è da fare nulla, quindi a questo punto il Consiglio Comunale è terminato. Sicuramente ci vedremo prima alla fine dell'anno per approvare il bilancio di previsione come nostra abitudine, e quindi intanto però vi posso dire che ci sono appuntamenti prima del Consiglio Comunale importanti. Ci abbiamo 6, 7, 8 a Natale Libri per te, con personaggi di grandissimo rilievo, non ve li chiamo, non potete vederlo dappertutto. Abbiamo il 19 di dicembre un concerto con l'Orchestra Regionale Toscana nella Galleria dei Giganti. Abbiamo fatto un accordo con l'Orchestra Regionale Toscana per fare 3 concerti da qui poi a febbraio e a fine marzo. E poi dopo abbiamo ovviamente, io penso che ci vedremo forse prima, abbiamo poi l'11 lune, sia cominciano il 26 di dicembre e chiudono il 6 di gennaio. Quindi sarà l'ultimo dell'anno, come sempre ci sarà un piccolo intrattenimento, giochiamo ovviamente di scartina perché ormai tante cose vengono fatte altrove, noi facciamo un po' di musica per chi vuole stare qui senza grandi ambizioni di fare una serata che sia attrattiva, perché ormai l'ultimo dell'anno c'è inflazione di iniziative che non ne vale la pena farle, e quindi noi facciamo pochi tipiciali, facciamo un complesso, c'è un po' di chi vuole stampiarsi come sempre ci può stare, però penso che l'ultimo dell'anno abbia anche poco senso portare cantanti importanti, perché poi lo fai prima della fine dell'anno, la fai dopo, è sempre un problema un po' complicato. Poi il tempo, ovviamente, il tempo è di incertezza totale, se fai un concerto lo fai dentro non ha senso, o fai un concerto, come in alcuni casi succede, di prima lo fai magari alle 6 del pomeriggio, ma è un'altra storia, quindi noi però riconosciamo anche noi l'ultimo dell'anno, però con la stessa sobrietà di sempre. Lasciamo le grandezze a Pontedera, che è partita in tromba, è partita a settembre con l'illuminazione, noi lasciamo questa prerogativa. Va bene, buonasera e grazie.